al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Fortunato che è in console per questa trasmissione. In regia ci sono Patrizio Ciprari, Andrea De Angelis, Fabio Colagrande e al microfono. La notizia drammatica di un uomo che si è dato fuoco a Bologna davanti all'Agenzia delle Entrate, notizia arrivata la scorsa settimana, va certamente contestualizzata. Eppure, a torto o ragione, resta come simbolo di una situazione di crisi economica cui hanno fatto seguito provvedimenti governativi in materia fiscale molto duri e molto esigenti. E non sono in pochi a ritenere eccessivo l'uso della cosiddetta leva fiscale e a chiedere al governo più tagli alla spesa pubblica, agli sprechi. Intanto si moltiplicano i blitz della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi tra gli orafi di Ponte Vecchio, a Firenze e di nuovo nei locali della cosiddetta Movida milanese. Interventi che si giustificano sulle cifre pubblicate recentemente anche a livello europeo, secondo le quali il totale dei soldi non versati al fisco, dei soldi evasi, è superiore alla spesa sanitaria di tutti i paesi del vecchio continente. E in più continuano proprio in queste ore le polemiche anche sull'incertezza di queste riforme fiscali, la difficoltà di pagare l'IMU, l'IRPEF, con delle novità fiscali che oltre ad essere troppo pesanti per i cittadini in Italia risultano poi di difficile applicazione. Insomma, è momento di parlare ancora di politiche fiscali e di parlare di fisco cercando di ragionare anche in termini di dottrina sociale della Chiesa su come ottenere un fisco equo ed efficace. Noi lo facciamo con padre Giacomo Costa, gesuita, direttore di aggiornamenti sociali, che proprio su questo mensile dei gesuiti ha pubblicato per questo mese un editoriale su questi temi. E buon pomeriggio padre Costa, ben trovato.
Buon pomeriggio Fabio e buon pomeriggio a tutti.
Allora, quali potrebbero essere gli antidoti efficaci contro l'evasione fiscale? Partiamo da qui.
Antidoti efficaci intanto, chiaramente non vorrei cominciare subito dal livello tecnico, ma da un piano più culturale, perché penso che sia da lavorare in profondità quella che è l'immagine che abbiamo del fisco, spesso molto limitata, perché così colloquialmente al fisco è associata la funzione di prelievo della quota dei nostri redditi, dei nostri patrimoni, e questo prelievo in forza della legge viene trasferito allo Stato, quindi la nostra visione è piuttosto centrata su questo, sul fatto che ci viene portato via qualcosa, mentre in termini più propri la politica fiscale indica l'insieme della gestione della spesa pubblica, quindi non soltanto il prelievo, ma come i soldi poi vengono gestiti. In questo senso forse l'immagine che ci può aiutare è quella di una cassa comune, tutti contribuiscono o dovrebbero contribuire secondo le capacità, come prescrive tra l'altro la Costituzione, e da questa cassa comune si attinge per i bisogni di tutti e soprattutto di quelli che sono più in difficoltà. Certo, sono cosciente che questa immagine poi quando si entra nella realtà è difficile da applicare, però è sicuramente più appropriata per raffigurarci quello di cui stiamo parlando.
Da un punto di vista proprio dell'evasore, spesso si considera l'evasore vittima di un'ingiustizia e giustifica il suo comportamento proprio come reazione a un'ingiustizia, a una pressione fiscale troppo pesante. Cosa possiamo dire da questo punto di vista?
Sì, le obiezioni, che sono sempre fatte, che continuamente vengono ripetute, sono queste: da una parte i criteri di tassazione sono ingiusti, oppure lo Stato magari preleva giustamente ma poi spreca i soldi che i cittadini con fatica hanno guadagnato. A volte ci può essere del vero anche in queste obiezioni, ma la scorciatoia che rappresenta l'evasione, questa scorciatoia che è un farsi giustizia da soli, dire beh io intanto me la cavo e gli altri comunque si aggiusteranno, in ogni caso è una soluzione decisamente violenta in questo senso. Allora un impegno come cittadini a una partecipazione anche politica in modo che i criteri stabiliti siano più giusti o perlomeno più conformi a quanto si pensa essere giusto, sono sicuramente delle attitudini costruttive, ma fare la scorciatoia e aumentare il carico sulle spalle di quelli che effettivamente pagano è sicuramente inaccettabile, è soltanto alla fine un paravento per nascondere il desiderio di fare i propri interessi sulle spalle degli altri.
Quindi anche se c'è l'alibi sto reagendo a un'ingiustizia, bisogna sapere che così si sta creando una più grossa ingiustizia.
E prendere invece gli strumenti di una partecipazione sociale come cittadini, in modo che la propria visione sia portata avanti, ma con degli strumenti appunto legali e anzi incoraggiati nel nostro ordinamento.
Eppure, come ricorda lei, l'autocondiscendenza su questo tema è molto forte, e anche in ambito cattolico è difficile arrivare alla consapevolezza che compilare la dichiarazione dei redditi o emettere uno scontrino fiscale siano atti che hanno una precisa valenza etica.
Tra l'altro non neghiamo che sia sempre difficile fare quest'atto, soprattutto quando dei soldi sono entrati bisogna rifarli uscire, però è chiarissimo sia dal punto di vista cattolico che non soltanto si sta rubando, ma in questa maniera si mette proprio in discussione il fondamento di quello che è la vita sociale, quello di una solidarietà. E devo dire che anche in ambito cattolico per la Chiesa c'è sempre anche in più la tentazione di dire beh ma in fondo lo faccio a fin di bene, però questo qua magari può sembrare una scusa che giustifichi di più, ma in realtà assolutamente neanche questa posizione è sostenibile, e proprio anzi il danno che si fa è proprio in un'ottica di solidarietà è veramente tanto più grosso rispetto a quello che magari è il bene che si vuol fare.
E padre Costa, da parte del governo però, oltre alla lotta all'evasione, non dovrebbe esserci anche un'azione politica che in qualche modo faccia terra bruciata, come scrive lei, sui pretesti che contribuiscono a giustificarla, in modo che questi pretesti proprio vengano da una parte in rilievo come appunto pretestuosi e dall'altra che diminuiscano sempre di più, che non ci sia più nessuna spinta all'evasione?
Beh, è fondamentalissimo, come ricordavi all'inizio, il buon fisco è un fisco efficiente, equo, e se è compito di tutti i cittadini, di ognuno di noi, di impegnarsi nel contribuire, d'altra parte è fondamentalissimo che queste risorse che sono messe a disposizione appunto di chi governa il nostro Stato siano utilizzate in maniera appunto che non distorce il loro utilizzo, che invece permetta che la gestione della spesa pubblica sia fatta nel migliore modo possibile. E anche, vuol dire, se si parla poi di abusi di eccessi, sono le questioni della corruzione, di malgoverno, di sprechi, e anche se, ora lo dico con esitazione perché si è fatta molta retorica a proposito, anche le questioni dei costi della politica. In questo senso la responsabilità di chi governa è veramente forte, proprio anche in questo lavoro culturale di capire che, vuol dire, sarebbe positivo e bello ciascuno contribuire, ma in un modo che effettivamente porta una solidarietà concreta e non porta invece a degli squilibri sempre più forti nelle tasche di alcuni, e ancora peggio se sono nelle tasche di alcuni responsabili politici.
Tra l'altro di questi squilibri parleremo tra poco, perché proprio in queste ore è stato pubblicato un rapporto della Banca d'Italia che parla dell'evoluzione della ricchezza in Italia, della disuguaglianza nel nostro paese. La ricchezza dei 10 più ricchi d'Italia è valutabile in circa 50 miliardi di euro ed è praticamente equivalente alla ricchezza di 3 milioni di italiani più poveri. Sono cifre, no, che che echeggiano anche qualche dichiarazione della dottrina sociale cattolica, insomma.
Sono cifre che fanno pensare, appunto, magari sono notizie meno tragiche, così, di quelle che hai ricordato in apertura, però chiaramente questi sono frutti di politiche fiscali, evidentemente. Se la ricchezza, si dice, è sempre più legata ai patrimoni e meno al reddito, è chiaramente il frutto di una politica che ha scelto di tassare maggiormente quello che sono i redditi, soprattutto i redditi del lavoro, e meno il patrimonio. Quindi vediamo che le conseguenze di quelle delle politiche fiscali sono veramente molto importanti, e per questo una loro considerazione in positivo di un impegno da parte di tutti è veramente fondamentale.
Ecco, ne stiamo per parlare anche con l'economista Riccardo Moro, docente di politiche dello sviluppo all'Università proprio di Milano, che ci ha raggiunto al telefono. Professor Moro, buon pomeriggio intanto.
Buon pomeriggio a voi e anche agli ascoltatori.
Prima di congedare Padre Costa, direttore di aggiornamenti sociali, volevo chiedere a lui...
Approfitto per salutare.
Benissimo. Ecco, volevo chiedere a Padre Giacomo, sul fronte di un fisco equo ed efficace, l'impegno della Chiesa. Potrebbe impegnarsi di più su questo fronte la Chiesa? Lei parla anche di possibili gesti profetici e ricorda una dichiarazione del Concilio Vaticano II.
Certo, penso che, essendo un tema così fondamentale proprio per il vivere comune, anche quando si parla di carità nella verità, vuol dire, penso che anche in questo campo ci sia da fare, se la Chiesa ha una possibilità di testimoniare, non soltanto di fare il giusto quando le viene chiesto e magari anche con un po' di fatica, ma proprio... sicuramente una responsabilità per far capire l'importanza, anche in maniera supererogatoria, usando termini classici, rispetto a questi temi, cioè fare anche un passino di più e con generosità sottolineare l'importanza di questo tema, proprio in un'ottica di solidarietà e un desiderio di fa sì che la carità animi le nostre istituzioni dal di dentro, che veramente le strutture.
Ecco, sicuramente si parte dall'affermazione del Cardinal Bagnasco: evadere le tasse è peccato, sì. Ma poi, come ci dice Padre Costa, si dovrebbe fare molto di più. Io rimando al vostro sito www.aggiornamentisociali.it anche per leggere questo editoriale del direttore Padre Costa. Buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie mille, grazie a tutti.
Torniamo con Riccardo Moro, economista, al quale ripresento questo titolo che troviamo oggi su diversi giornali, che arriva da questo studio pubblicato negli Occasional Papers di Banca Italia, 10 paperoni ricchi come 3 milioni di poveri in Italia. Un slogan buono per un titolo, appunto, professor Moro, ma dietro cosa c'è?
Dietro ci sono due questioni, direi. Una, più che due questioni, un fenomeno e una considerazione da fare. La considerazione da fare è che questa cifra appare molto clamorosa, in realtà è una cifra purtroppo estremamente frequente e in certi casi anche significativamente più alta nei paesi del sud del mondo, nei paesi dove c'è una forte povertà diffusa. È una cifra che non è lontanissima, a dire il vero, da situazioni che consideriamo normalmente eque. Con questo non voglio sminuirle eccessivamente, però se andiamo a guardare le strutture delle società nelle quali siamo abituati a vivere, vediamo che questa concentrazione nelle fasce più piccoli, più ricche, voglio dire, obiettivamente esiste, è consistente e in molti casi anche non ha impedito la promozione umana delle fasce, viceversa, più vulnerabili. Detto questo, che è così un invito a non gridare magari allo scandalo eccessivo, è uno scandalo però, non solo. La cosa che fa estrema preoccupazione è vedere che questo trend è un trend che è in sistematico aumento, cioè noi da dopo la Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 70, fino agli anni 80, abbiamo visto ridursi la forbice, la distanza tra i redditi più alti e i redditi più bassi, tra i patrimoni, cioè la ricchezza dei più alti, e la i patrimoni, la ricchezza della fascia più bassa. Per intenderci, reddito è ciò che si guadagna in un anno, ricchezza o patrimonio è ciò che si detiene, no? Le due cose sono evidentemente collegate, ma uno potrebbe avere un forte reddito, consumarlo interamente e avere una ricchezza relativamente contenuta, uno può avere un grande patrimonio e non avere un grande reddito, quel patrimonio magari gli costa anche tanto, come se uno ereditasse un grande castello ma non avesse i denari per mantenerlo. Però è chiaro che normalmente viceversa le due grandezze sono in relazione. Allora, quello che è capitato dagli anni 90, dalla fine degli anni 80 a oggi, è che questa distanza viceversa ha cominciato a riallargarsi, e questo fenomeno è stato particolarmente più forte negli ultimi anni, e questo è estremamente preoccupante. Mentre un tempo noi sentivamo l'agenda politica declinare il tema dell'aumento delle tutele, della protezione delle fasce più vulnerabili, eccetera, noi oggi sentiamo declinare il tema della riduzione delle tutele, il tema della flessibilità, il tema di non so che cosa, lo dico un po' sorridendo, nel senso che mi sembra che ci sia un po' poca consapevolezza di questa questione. Non ci rendiamo conto che assistiamo a una concentrazione sempre maggiore delle opportunità nelle mani di pochi, che non riguarda solo, tra l'altro, la distribuzione sociale, cioè i ricchi e i poveri, ma riguarda anche le fasce d'età, per cui abbiamo le fasce d'età più anziane che hanno certamente maggiori opportunità economiche rispetto alle fasce d'età più povere, che vedono, mentre siamo stati abituati per anni ad avere la generazione nuova che supera in prospettiva la condizione di benessere della generazione ereditata dalla generazione precedente, viviamo oggi in una condizione in cui questo non avviene più.
Professor Moro, anche ragionando in termini di dottrina sociale della Chiesa, non bisogna mai demonizzare la ricchezza, ed è ovvio che tra questi 10 paperoni citati dallo studio della Banca d'Italia ci sono imprenditori, persone che danno da lavorare, quindi creano ricchezza, eccetera. Ma sicuramente dalla Populorum Progressio di Paolo VI dal 67 in poi il Magistero insiste sulla redistribuzione dei mezzi di sostentamento della ricchezza. Ecco, che considerazioni possiamo fare da questo punto di vista?
Non c'è dubbio, nessuno vuole demonizzare la ricchezza, anzi per certi aspetti può essere è certamente anche un'opportunità, perché delle risorse economiche ti permettono di trasformare, nel momento in cui le investi, di trasformare anche il mandato della Genesi è trasformare la terra, e le risorse economiche, se usate correttamente, aiutano a realizzare questo mandato. No, e per cui non si tratta di demonizzare. Però, ragazzi, si tratta anche di vedere qual è lo stato del mondo, quali sono le condizioni che sono vissute dalle persone. Noi abbiamo, per rimanere al nostro paese, un numero sempre maggiore di persone che vedono con estrema preoccupazione il proprio futuro, condizione che per molto tempo noi eravamo riusciti a evitare. Questa condizione di pesante vulnerabilità è una condizione che è inaccettabile, cioè non è ammissibile che qualcuno possa avere una condizione di straordinaria tranquillità senza pensieri, tra l'altro frutto magari anche del fatto che una certa elite, come diceva prima Padre Costa, si è, attraverso politiche fiscali adeguate, è autotutelata, e avere un numero sempre maggiore di persone che guarda con una preoccupazione che è eccessiva al proprio futuro. Estendiamolo a livello internazionale, nel momento in cui noi abbiamo persone che realmente vivono il problema della fame, di una insicurezza che è veramente scandalosa, noi non possiamo accettare che ci sia un gruppo di persone molto ristretto che si spartisce, per usare un termine molto severo, la grande maggioranza delle risorse economiche. D'altra parte, qui, ripeto, senza voler demonizzare nulla, c'è anche una condizione etica che non è solo legata alla distribuzione, è legata anche al rapporto di ognuno di noi con le cose, no? Con il creato, ma soprattutto con l'idea del possesso. È la parola molto pesante detta nel Vangelo, è che è molto difficile che un ricco riesca a entrare nel regno dei cieli. Evidentemente è una provocazione, evidentemente c'è il paradosso del cammello nella cruna del lago, però evidentemente è un richiamo a pensare e a riflettere, ci facciamo lasciare, ci facciamo coinvolgere da un desiderio di accumulazione sempre maggiore, o usiamo le cose di cui disponiamo, anche raccolte con cura, per metterle a disposizione delle persone. Qui sta evidentemente il discrimine, che non è solo un discrimine di, legato a una riflessione retorica o che so io, è uno strumento di grande consistenza anche declinato sul piano politico. Se questa ricchezza la facciamo, la mettiamo a disposizione del paese, trasforma. Nel momento in cui rimane concentrata a garantire dei privilegi, non fa che alimentare una condizione di insicurezza, di fatica e tra l'altro di disagio sociale. Lei ha citato la Povero Progresso, Paolo VI, la Povero Progresso a un certo punto dice in modo estremamente vibrante: facciano attenzione ai ricchi a non dover affrontare un giorno la collera dei poveri.
Grazie davvero a Riccardo Moro, grazie, buon pomeriggio, buon lavoro.
Buon pomeriggio a voi, grazie, grazie.
E con queste parole dell'economista Riccardo Moro, docente di politiche dello sviluppo all'Università di Milano, noi chiudiamo la puntata di oggi di Al di là della notizia. Abbiamo parlato della crisi economica, della pressione fiscale, di disuguaglianze sociali, anche con padre Giacomo Costa, gesuita, direttore di aggiornamenti sociali. Fabio Colagrande vi augura ancora buon pomeriggio, restate sintonizzati.